quando sono le 8.18 noi ci colleghiamo col nostro amico del lunedì, Vito Biolchini, buongiorno.
Buongiorno a voi e a tutti gli amici del lunedì che so che stanno crescendo peraltro.
Assolutamente.
Buongiorno Vito.
Sono in crescita.
Farò un'associazione, non Fridays for Future ma Mondays for Future.
Mondays for Future. Io ho aperto il computer e ho visto un tuo bellissimo post sportivo. Una volta ogni tanto hai fatto un post per esaltare la punizione del Cagliari di ieri, così.
Ho vinto un pranzo in un noto ristorante cagliaritano.
Hai scelto il momento sbagliato
di Cogianni.
Ma hai scelto il momento sbagliato per andare in ristorante, mi sa.
No, basta andare a pranzo.
Prima o poi questo pranzo insomma lo riscuoterò, cosa vuoi che ti dica?
No, la scommessa, i termini della scommessa quali erano, se non siamo...
Con questo caro amico con cui parliamo spesso di Cagliari, sì, di calcio, gli ho detto domani segna il greco, e lui no, guarda, domani segna. E gli metto, se segna ti
invito a pranzo,
a cena, al nostro ristorante cagliaritano.
È pitticco il gol, mi verrebbe da dire.
Ma me lo sentivo, ero in contatto con lo spirito della curva nord.
Ha colpito anche Follesa, guarda che adesso ce lo descrive. Follesa, raccontaci il gol di Licoianis, dai.
È un gol bellissimo su punizione.
Ah, l'hai visto? Non
Follesa
ci credo.
Mi sembra un amico di Artemal.
E infatti, è della stessa, ti fanno la stessa squadra.
Sì, esatto.
Però è così, l'ho visto al TG3, sì.
Bellissimo gol. Niente, dicevamo, al ristorante ci andrei a pranzo perché da oggi i ristoranti la sera dovranno chiudere. Allora, che giudizio dai di queste misure introdotte dal governo con il DPCM che è arrivato domenica mattina?
Ah, guarda, sono tutti scontenti. Mi sembrano misure più di natura emotiva. Perché non sembrano essere risolutive, però qualcosa bisogna fare davanti a una crescita così impetuosa del numero dei contagi. Questo secondo me ci distoglie anche dal modo in cui l'emergenza oggi viene affrontata.
Sì.
Perché probabilmente il numero delle ambulanze in attesa davanti al Santissima Trinità in 10 giorni scenderà. Non saranno 20, saranno 10, saranno 5, ma rimane il problema di capire cosa succede dentro gli ospedali, come la rete. È chiaro che bisogna alleggerire il sistema sanitario, il sistema ospedaliero, sì, ma ciò non toglie che stiamo assistendo a delle situazioni di grave criticità che secondo me continuano ad avere come centro del problema una errata comunicazione. Cioè siamo nella fase in cui tutti noi iniziamo ad avere qualcuno che è positivo, qualcuno che sta in quarantena, e ci rendiamo conto che ancora una volta il problema è la comunicazione. Perché dalla TS non arrivano le telefonate? Perché per sapere l'esito di un tampone passano tanti giorni? Allora io ho l'impressione che ancora una volta si potenziano i servizi sanitari ma non si potenzia la comunicazione, che ha uno straordinario valore in questo momento. E se ci fosse una comunicazione migliore, probabilmente molte di queste tensioni che si stanno accumulando nel paese, ma anche in Sardegna, insomma, non ci sarebbero.
Sì, dicevamo prima, parlando di macro problemi, per esempio dello scambio di dati e di statistiche tra paesi. Oggi viviamo in un secolo in cui abbiamo a disposizione una tecnologia potentissima, però l'Italia ancora probabilmente non conosce i risultati della Francia, che ha introdotto misure simili alle nostre 15 giorni fa. A me piacerebbe sapere se il coprifuoco che hanno introdotto a Parigi
sta dando degli effetti.
Sì, all'inizio del mese sta dando già degli effetti, per esempio, e sarei curioso di saperlo, sarei curioso che mi venisse raccontato. Questo, diciamo, in scenari macro. In scenari, diciamo, più vicini a noi, hai ragione tu, non abbiamo l'aggiornamento dei dati che provengono dagli ATS, dagli ospedali, c'è un ritardo cronico, non conosciamo esattamente giorno per giorno la situazione della disponibilità dei posti letto. Tu però sei uno che qualche informatore sul campo ce l'ha. Che cosa ti dicono dalle corsie degli ospedali cagliaritani?
Ma la situazione al Santissima Trinità è terribile. Io ho ricevuto delle foto che chiaramente non divulgo, certo, ma da persone ricoverate, che sono la fotografia appunto di una situazione difficile, quasi ingestibile, che la fotografia fatta anche dal documento di Anao Assome dell'altro giorno, in cui si parla di 50 persone ammassate nel pronto soccorso in attesa di essere trasferite nei reparti.
Ecco. Perché se le ambulanze stazionano lì fuori, certo, è vero che probabilmente c'è qualche ambulanza di troppo, di qualche malato che con una medicina territoriale, con le famose USCA che funzionassero, sarebbe rimasto a casa sua. Però comunque sia, quei malati non riescono a entrare, quindi vuol dire che deve essere proprio intasata la struttura, certo, dell'accoglienza. Ieri si parlava, leggevo una testimonianza di un infermiere o di un'infermiera che parlava dopo 8 ore di servizio di una vecchina tremante sotto un mucchio di coperte, con 39 di febbre, che era lì in ambulanza da 8 ore che aspettava di essere visitata.
Questo è il problema. I medici si chiedono, questi i medici dirigenti del sindacato, perché non sono stati aperti i presidi di Isili, di Muravera, mi sembra di ricordare, cioè perché non si cerca di abbassare la pressione, sì, su Cagliari e su Sassari. La notizia di ieri è che c'è il primo finalmente albergo Covid,
sì,
ma siamo sempre in ritardo su tutto.
Ne stavamo parlando nel mese di maggio degli alberghi Covid, te lo ricordi?
L'impressione che si ha è che anche quando si fanno le cose corrette arrivano con un ritardo spaventoso, quindi stiamo sempre ad inseguire la pandemia e non riusciamo mai a raggiungerla. Quindi,
senza contare la notizia di qualche giorno fa dell'assunzione, del reclutamento, non so in quale formula, di medici, data con, certo, grande enfasi, quando io mi nasconderei, perché lo stai facendo adesso.
Sì, ci voleva un scusate prima, scusate se lo facciamo solo oggi.
Tu puoi fare un comunicato stampa ufficiale per vantarti che stai facendo una cosa come questa in ritardo, perché alla fine è in clamoroso ritardo. Se lo si poteva fare oggi, lo si poteva fare 3 mesi fa, perché non lo si è fatto? E non si resiste alla tentazione di farci un comunicato stampa e di darlo in pasto ai giornali, è incredibile.
Sì, quindi diciamo che l'analisi è questa: cose giuste con tempistiche sbagliate, cose giuste magari e non comunicate, e quindi che non hanno nessun effetto pratico. Cioè questa è la prima pandemia social della storia dell'umanità.
Sì.
È inutile che i dirigenti degli ospedali si mettano alla ricerca di chi su Facebook dà notizie sbagliate, perché la cattiva comunicazione si combatte con la buona comunicazione.
Esatto.
Allora, se il dottor Marracini si impunta per un articolo di Sardinia Post, ci può anche stare, per carità, ma la mia domanda è: ma l'ASL 8, Santissima Trinità, ha potenziato il suo servizio di comunicazione per evitare che alcune distorsioni emergano su Facebook o sui giornali? Perché finché non potenziano il servizio di comunicazione non si possono lamentare della comunicazione che circola.
Certo, certo.
E questo purtroppo non sta avvenendo. Cioè, è da marzo che facciamo i conti con la pandemia, e questa i direttori coloro che gestiscono la sanità in Sardegna non l'hanno ancora capito, che la comunicazione è strategica. Si lamentano e basta di ciò che circola su Facebook, fanno queste improbabili commissioni per stanare le spie all'interno degli ospedali, ma così non si risolve il problema.
No. Sì, come se poi fosse questa la vera emergenza, no?
Sì.
Ma infatti, peraltro, poi a parlare sono sempre o i medici o i pazienti o i sindacalisti, nessuno si inventa nulla. Ci può essere una minima percentuale di situazioni totalmente fuori dalla realtà, ma non è certo con tutte le notizie con le quali dobbiamo avere a che fare ogni giorno. Ma non è questo il problema. Il problema è comunicare bene, e la sanità sarda non lo sta ancora facendo, perché sta facendo di questa pandemia un problema sanitario quando è anche un problema di comunicazione.
Beh, un problema generalizzato. Tra l'altro, a proposito di comunicazione, eravamo lì pronti a questa ordinanza del presidente. A questo punto cosa pensi? Arriverà a chiusura dei seggi elettorali, cioè dopo le 15?
Quella di Solinas,
quella di Solinas. Sì, sì, parlo della regionale.
È probabile, a questo punto aspetteremo.
Ma che margini di intervento ha Solinas oggi dopo l'intervento del governo? Cosa fa? Restringe ulteriormente, chiuderà un po' di più forse i trasporti, i collegamenti con l'esterno della Sardegna, che è una sua fissa, diciamo.
Sì, è una sua fissa, ma lui ha sempre, fin dall'inizio, ha sempre reagito in questo modo, cioè non avendo la lucidità o la capacità di affrontare i problemi per quelli che erano, ha sempre proposto soluzioni drastiche.
Sì.
Se andiamo a rivedere, come dire, la storia di questi mesi, nel momento in cui la regione Sardegna perde un po' il controllo della situazione, propone subito soluzioni drastiche.
Sì.
Ma questo è il momento in cui è necessario contemperare le ragioni della salute con le ragioni dell'economia.
Certo.
È ciò che si imputa a Conte, di essere andato un po', come dire, in maniera zigzagante,
troppo verso l'economia, un po' troppo verso l'economia,
tra questi due poli.
Sì.
Quindi bisognerà aspettare, soprattutto le scuole attendono per capire quanta didattica a distanza devono fare, e anche qui adesso stiamo facendo un calderone, un minestrone di tutto, ma io penso che se in questi mesi, anziché criminalizzare la didattica a distanza, la si fosse organizzata meglio,
forse un paio di mesi di una didattica mista o di cose ce li saremmo potuti permettere,
e
sarebbero state
poi
anche
magari
un'occasione.
Un giorno parleremo di didattica a distanza, io ho avuto modo di affrontarla seriamente, la didattica a distanza, che non è quello che stiamo vedendo oggi, è un'altra cosa la didattica a distanza, quindi bisogna prepararsi.
Certo, ci vogliono gli strumenti, ci vuole la preparazione, forse bisognava fare un investimento anche nella crescita della classe insegnante.
Forse anche spiegarlo un po' ai docenti, far capire che cosa significa
dare
veramente
le dotazioni tecniche, dare le infrastrutture di rete, ma poteva essere una grandissima occasione per far fare un salto in avanti alla nostra scuola, al nostro paese. Parliamo invece del comparto spettacolo cultura. Come al solito, i primi a fermarsi e gli ultimi a ripartire. Ovviamente questo ha scatenato le ire e le frustrazioni della categoria. Ci sono raccolte di firme online, si sono sentiti traditi. È effettivamente vero, io mi sento di condividere il fatto che i teatri, i cinema e le sale da concerto non siano stati luoghi di contagio, però capisco anche che se devi chiudere qualcosa, devi fare in modo di fatto di far stare la gente a casa la sera, devi chiudere i ristoranti e i luoghi di spettacolo. Questa era una scelta pressoché obbligata per il governo. Cosa ne pensi, Vito?
No, io penso che se arrivano i risarcimenti, nulla questio.
Certo.
Cioè, questo è il punto. Cioè, questo è il punto. Chiudete i cinema, chiudete i teatri, perfetto. Si va avanti con i risarcimenti.
Che è quello
peraltro
che dicevamo,
Franceschini,
sì,
in questo, nella prima fase, è stato anche abbastanza generoso, perché sono arrivati dei risarcimenti anche a realtà piccolissime che neanche si aspettavano di poter essere beneficiate da questo strumento. Ecco, quindi ora il nodo è questo: mi chiudi e allora pagami.
Ci sono 4 miliardi e mezzo che potrebbero essere utilizzati per il ristoro delle varie attività che saranno sospese, quindi teatri, cinema, ma anche i ristoranti e i locali che dovranno chiudere le sale cinesche alle 18, vedremo. Ieri hanno lanciato addirittura un'ipotetica data di metà novembre per far arrivare gli assegni. Noi su questo
speriamo che sia vero,
giudicheremo l'efficacia e la credibilità di questo governo. Io ringrazio Vito Biolchini,
grazie a voi,
l'amico del lunedì
che è sempre chiaro.
Va benissimo, in bocca al lupo.
Ciao,
ciao, grazie.
Ciao.